Ma tu sei di sinistra? Allora perché non cacci un 10.000 lire per Radio Popolare ogni tanto? Così se ti capita passi di qui. Forse ti diremo solo un frettoloso grazie. Perché sai, abbiamo un casino di cose da fare. Ma cosa credi, che noi ci paghi Craxi? Forse sarà un frettoloso grazie, ma sarà di cuore.
Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
minuti, buona serata ascoltatrici e ascoltatori da Luca Gattuso, inizia una nuova puntata di Storia Popolare. La trasmissione che ogni settimana ripercorre il lunedì la storia di questa radio che quest'anno compie 40 anni. Poi nel corso della settimana andiamo anche a costruire un bel museo che verrà aperto qui nei locali di Via Ollearo al 5, sopra la sede della radio. La trasmissione va in onda dal martedì al venerdì, è condotta da Claudio Agostoni, Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, ma quella del lunedì è un po' più dedicata agli argomenti storici, proprio a raccontare alcune delle trasmissioni di questa radio, delle trasmissioni di cui si è parlato molto, e una di queste sicuramente è stata Sansone. Buongiorno, anzi buonasera, Gianmarco Bacchi.
Quindi questa è Storia Popolare, non è Dore Chuck Gulp.
No,
e tu
no,
non sei Vincenzo Mollica, sei Luca Gattuso.
No, esatto.
Pazzesca,
esatto. Però poi
cosa.
Te la faccio quella domanda lì, cioè,
no, figurati.
Alla Mollica.
Senti, mi alzeresti un po' di più le cuffie, perché nel 99 quando è cominciata Sansone ero lievemente meno sordo.
Ma sei sordo. No,
ho capito, c'hai presente 20 anni di cuffie, perdi le frequenze.
Ho capito, però
udisci solo quelle che sentono i Labrador.
Detto questo, quelle cuffie lì non le hai solo tu, ma le ha anche Daniele De Luca. Non vorrei che Daniele De Luca fosse sordo alla fine di questa
trasmissione. Se ne farà una ragione.
Buonasera, no, Daniele.
Buonasera, per ora le mie invece sono altissime.
Infatti sono le stesse di Gianmarco Bacchi, e quindi se lui è sordo devi diventare sordo anche tu. Avete capito? Parleremo di Sansone, di una trasmissione che è andata in onda dal...
dallo studio
no,
2
da
di
anno,
Via Stradella
anno, dai.
99 sicuro.
Sì, allora secolo scorso, sì. Innanzitutto, giusto per capire il livello di anzianità devastante.
Beh, non esageriamo adesso.
Ho capito, ma sei 17 anni.
È un po'.
Dal 1999 al 2006.
Sì, credo 2006, 7 edizioni, sì. Così a occhio.
Andava in onda alla mattina dalle ore
prestissimo.
Bravo. 8:30, 8:30, sì. 9:30.
Sì.
Anche se la primissima edizione, che era stata infilata un po' a forza perché Scaramucci non era convinto,
okay,
all'inizio, aveva una strana costruzione per cui partiva, poi ci aveva dentro la rassegna stampa locale, poi c'era il GR, poi
cioè
ripartiva.
Eravate a Panino? Fetta sopra, fetta sotto.
Eravamo un po' con Polane, meno a Panino, e poi c'era un'edizione del sabato,
sì,
dove l'inviato era pure Marco Ardemagni.
No,
sì,
confermo.
Sì, sì. Sì, è durata più o meno qualche mese, poi Scaramucci si è convinto e allora ha preso il suo formato standard e andava in onda più o meno al martedì al venerdì 8:30-9:30.
E lì avete segato Ardemagni?
No, Ardemagni poi è viaggiato verso altri lidi, come tanti di quelli che hanno attraversato la felice storia del famoso Ruffapopoli.
Ecco, Sansone, la Ruffapopoli, chi è che ha avuto l'idea? Chi è che ha generato questa trasmissione? Come è nata? Come è cresciuta? Poi ci caleremo un po' nell'ambiente. Chi ti ha intervistato?
Ce l'hai davanti?
No, ce l'ho davanti. Io davanti ho un monitor.
Appunto, quello che hai davanti è Gianmarco.
Allora, racconta l'origine e la genesi di questa trasmissione.
Madonna, che tristezza. Quelle domande che fanno i nonni.
Esatto.
Ah, ti ricordi?
Infatti,
c'era la guerra. C'era la guerra quando è nata Sansone.
Ma infatti l'obiettivo è quello di fare Associazione Combattenti Reduci. Tu ti integri perfettamente in questo quadro.
Non me lo dica, signora mia. No, allora, come è nata francamente non me lo ricordo. Mi ricordo che è gemmata da una trasmissione inopinata che si chiamava Prenatal, che era una trasmissione dedicata al Natale, che anticipava il Natale, da cui Prenatal, che facevamo con Claudio Agostoni attorno alle 12.30. Era la prima volta che facevamo una cosa insieme, e allora abbiamo detto, beh, dovremmo fare qualcos'altro insieme.
Ne usciamo bene in radio, avete pensato?
Ma forse no, forse le considerazioni erano altre. E poi tirammo un tiro mancino a Massimo Rebotti, che invece era una persona serissima, colonna portante della redazione giornalistica Radio Popolare, tanto che poi divenne direttore di Radio Popolare, e lanciamo questa proposta che infatti, come ricordavo, non convinse per niente Piero Scaramucci, e dopo alla fine gli piacque perché facciamo una cosa politicamente significativa, e lì venne sdoganata la trasmissione, poteva andare.
Siamo nel 1999, siamo nelle vicinanze del Millennium Bug, cerchiamo di calarci in questo periodo, come facciamo sempre in apertura di Storia Popolare, con la scheda di Diego Rovelli, che un po' vi cala, vi fa tornare giovani in quegli anni.
È necessaria la scheda,
è necessaria. La scheda di Diego Rovelli è necessaria, anche perché l'ha fatta, poverino.
Un euro vale 1936 lire e 27 centesimi.
Se abbiamo perso o se abbiamo guadagnato?
Non si vince, non si perde. Quanti chilometri sono da Roma a Fregene?
30.
E in miglia?
Una ventina.
Quindi sono di meno, ma la distanza è sempre la stessa.
E quanto tempo vale questo cambio?
Per sempre, a meno che non spostano Fregene.
Era il 1999, Fregene è ancora lì, ma forse siamo noi ad esserci allontanati.
Buonasera dal TG1, l'euro ha conquistato i mercati finanziari.
Ad un anno dal nuovo millennio debutta sui mercati la moneta unica. Nello stesso anno Michael Jordan si ritira dal basket, Hugo Chavez diventa presidente del Venezuela e la NATO inizia i bombardamenti sulla ex Jugoslavia.
My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo.
Sono passati 15 anni da quel 24 marzo 1999 in cui le parole dell'allora presidente americano Bill Clinton annunciano l'intervento NATO.
Dopo 78 giorni di bombardamenti, i generali di Belgrado e della NATO firmano un accordo che prevede il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo.
Insieme alle basi, alle caserme, crollano le case, le scuole, gli ospedali, gli edifici pubblici e i centri culturali. Ancora oggi non si sa quale sia il numero esatto delle vittime. I morti, si stima, sono tra 1200 e 2500. I feriti, oltre 12.000. Ma il 2000 è alle porte e i media di tutto il mondo lanciano un allarme globale. Si chiama Millennium Bug.
Well, the clock is ticking towards the new millennium. There's just a million minutes to the year 2000. Not long to fix every single computer system in the country.
Le centrali elettriche smetteranno di funzionare, le testate atomiche verranno lanciate da automatismi impazziti e gli aerei decollati il 31 dicembre 1999 atterreranno il 1 gennaio del 1900. Costoro non sono né repubblicani né demagoghi, sono arruffapopoli. Dalla Terra Santa di Arcore fino al Texas dei Bush, gli agitatori e sobillatori dei popoli a cavallo del 2000 devono fare i conti con il più grande e incisivo mestatore di genti, Sansone. Su Radio Popolare, fino al 2006, la trasmissione di Gianmarco Bachi, Massimo Rebotti e Claudio Agostoni racconta con sottile ironia e improbabili inviati la generazione Y di Milano. I pendolari del terzo millennio ringraziano.
quindi facevate sottile ironia?
Sottilissima ironia.
Vedi, hai di fronte a te, anzi di fianco, dritto davanti a te, un campione
della sottile ironia.
Sì, della più sì. greve comicità da bagaglino, come ebbe a dire un giorno un irato Massimo Rebotti in un fuori onda, che poi mandammo in onda perché era un classico mandare in onda i fuori onda al telefono con Daniele.
Velati sottintesi.
No, detto questo, ste schede biografiche sì. di solito si fanno e si mandano in onda dopo la malinconica di partita del protagonista.
Sì. Ma noi ci portiamo avanti col lavoro.
Ma che gentile.
Infatti anch'io mi sto toccando i maroni portandomi avanti col lavoro, perché sai, lo faccio con sottile ironia. Non so se ne siete accorti.
Allora, Sansone andava in onda, abbiamo detto, al mattino raccontava un po' Milano da bere. Perché era un
da
po'
bere.
Era la tarda Milano da bere, no?
No, era la Milano albertiniana ed era la Milano della mistica padana che stava venendo giù come un torrente. Non a caso, infatti, lo sdoganamento di Sansone sì. di qui sopra avvenne quando riuscimmo ad infilare un altro inviato, quello bravo, non sì. Ciro Infantozzi.
Esatto.
Thomas von Infantozzi all'interno del centro di permanenza temporanea di Via Corelli, che sì. all'epoca era inviolato come un castello medievale, nessuno ci aveva mai messo gli occhi dentro sì. e tramite un astuto stratagemma riuscimmo a penetrare quel luogo.
Astuto stratagemma fu una torta.
Sì, e si festeggiava il primo una mazza sì. Era il primo anniversario dell'apertura del centro di Via Corelli e quindi ci inventammo un Pony Express sì. Che doveva portare una torta all'interno del centro di Via Corelli e incredibilmente quella torta passò le maglie della burocrazia poliziesca che presiedeva sì. agli ingressi.
Era il tipico granello di sabbia che faceva saltare tutto l'ingranaggio,
quella roba lì.
Nel momento in cui poi questa registrazione non possiamo trasmetterla perché è particolarmente lunga, ma in radio l'abbiamo già mandata varie volte e sarà disponibile, la renderemo disponibile sulla pagina di Storia Popolare, sul sito di Radio Popolare, in podcast. Ecco, in quella situazione voi eravate quasi certi di non riuscire ad arrivare avanti, che vi fermassero subito.
Eravamo praticamente certi sempre di non riuscire a fare quello che avevamo immaginato di fare. E invece magicamente quella volta accade, anche perché mi veniva in mente sì. poc'anzi, mentre Rovelli ci dedicava pagine e parole immortali.
Rovelli, famoso poeta dell'Ottocento.
Quello,
chi lo dimentica, Rovelli.
Proprio lui. Mi era venuto in mente la prima puntata di Sansone sì. e tanto mi è anche venuto in mente che c'ho la registrazione, non te l'ho detto.
Ah, grazie.
Però è ancora in cassetta perché sai sono passati 200 anni.
Ma era quindi... quella della centralina umana.
Esatto perché il qui presente Ciro Infantozzi, che fu essendo il primo inviato di Sansone sì. quello che c'era dalla prima puntata, aveva un compito che sì. era quello di monitorare lo smog, perché all'epoca c'era un grosso problema di smog, e lo faceva con una gabbietta con dentro un canarino. Se il canarino sopravviveva si poteva circolare, qualora non fosse sopravvissuto
cioè Cruciani ci faceva una pippa.
Esatto. L'animalista della radio non era in sorta, in viperata. No.
Tu stai scherzando, quello fu il primo casino con la lipu che ebbe Sansone fin dalla prima puntata, perché inconsapevoli del fatto che si trattasse sì. di fiction, la lipu fece un grandissimo casino, vergogna, avete ammazzato un canarino, cosa che poi si ripropose una volta che fingemmo di essere sull'argine del Piave, sì. Ambientammo lì lo studio in una dei tanti momenti bellici della storia del paese e Claudio sparò un upupa, cioè avevamo anche gli effetti sonori, e lì la lipu si incazzò di nuovo. Vergogna, avete sparato all'upupa.
Ecco, com'è che venivano decisi i temi della trasmissione?
Questa è una bella domanda.
A caso o anche con la Z? No, in realtà c'era un fine lavoro di Cesello, anche perché c'era Rebotti in trasmissione.
Sì. Rebotti era l'anima d'ordine della trasmissione.
Era l'esprit de geometrie. Sì, esatto. E quindi si cercava, all'epoca non c'era praticamente la rete, sì. quindi si sfogliavano affannosamente i giornali il giorno prima, e cercavamo alla fine di raccontare i fatti utilizzando dei linguaggi che non fossero i classici linguaggi giornalistici, anche attraverso, come dire, il canone della farsa, sì. di cui qui abbiamo un campione esatto. straordinario, quando si parla di farsa.
Quindi si decideva un tema, dopodiché...
Più temi.
Esatto. Diciamo, gli inviati erano Daniele De Luca che faceva Ciro Infantozzi,
sì.
poi c'era Thomas Pagini che faceva Thomas Infantozzi, poi...
Sì. Sì, perché poi venne fuori una larga genia.
Una genia, sì.
Dylan Infantozzi, che era Disma, sì. che adesso esatto. continua a essere Disma e Annibale Infantozzi, che era Matteo Caccia, sì, che gli ascoltatori probabilmente conoscono perché autore di bellissime trasmissioni su Radio 24, su, sì, Radio Rai, eccetera. E poi c'era tutta una gamma di personaggi.
Poi c'erano i personaggi che...
Ne parleremo un'altra,
sì,
volta.
Ne parleremo un'altra volta, beh, non c'è tempo. Ci concentriamo oggi sugli inviati. Allora, si decideva un tema, poi a un certo
che
punto...
Che fortuna sugli inviati. Esatto.
E a un certo punto si decideva anche, si sceglieva quale degli inviati mandare.
Cioè io, perché per 2 anni ero io l'inviato, all'inizio ce lo so io.
Ma non è vero, ma non è vero.
Cioè, un anno, anno e mezzo, sì.
Ha sempre fatto la vittima.
Ah, ho capito.
E proprio perché faceva, cioè, la vittima, proprio perché era un uomo tendenzialmente pigro, sì, e fortemente inadatto al ruolo, sì, lo sentivamo al telefono il giorno prima, registrando la telefonata e facendo sì che il mondo sapesse di quale fosse la spina dorsale e quale fosse l'attaccamento, sì, al lavoro di questo uomo.
Tu avevi, no, qualche problema, cioè, ti proponevano cose impossibili.
No, perché è bene ricordare che all'epoca io comunque ero un redattore della radio, che quindi seguivo
niente
tutti.
Un po' di meno.
Sai che questo passaggio qua è stato completamente rimosso,
tra l'altro,
cioè, ci sarà un motivo.
E quindi avevo anche tutti i turni, le aperture, tutto quanto, e quindi
mentre
spesso...
noi invece eravamo lì a grattarci le ascelle,
no, però, diciamo,
uno faceva
che...
il direttore, fai un po' te, ma lui faceva il redattore.
Però loro stanno sempre col culo al caldo, mentre quello che andava nello smog, cioè, ero sempre io, e quindi, come
quindi
dire...
succedevano cose come queste che vi facciamo ascoltare, cioè la famosa telefonata fuori onda fra Gianmarco Bacchi.
No, questo è Claudio Agostoni.
Fra Claudio,
sì, perché
Agostoni.
Lo chiamavamo io e Claudio, ah, normalmente.
Okay, perfidi.
Fra Claudio Agostoni e Daniele De Luca, alias Ciro Infantozzi.
Pronto?
Uela, c'è una bella idea per domani. Continuiamo la cosa delle bandiere.
Sì.
Che ha portato bene oggi, hai visto che,
sì,
hai,
sì,
portato a casa.
Beh, insomma.
Beh, sei andato vicino.
Diciamo così.
Ascolta, il comune di Opera ha messo fuori la bandiera della pace. Tranquillo, non devi andare a Opera, non ti scaldare.
No.
Ha messo fuori la bandiera della pace.
Mm.
E un po' come se avesse sfidato tutti gli altri comuni a fare altrettanto.
Certo.
Quindi,
quindi?
Opera ha un nemico storico.
Sì.
Pieve Emanuele.
Pieve Emanuele?
Pieve Emanuele, vabbè, non è mica detto nel South Carolina,
Ma è lontanissima Pieve Emanuele.
Ma non è lontanissima Pieve Emanuele. Poi domani con le targhe pari e dispari si va, che è un piacere.
Ah, cazzo, domani che targhe ci sono?
Domani tu ce l'hai pari o dispari?
E domani che targa è?
No, tu ce l'hai giusta perché hai detto che ce l'avevi sbagliata oggi.
No, domani sono targhe, io sono pari, domani sono targhe.
Ma c'è, sei giornalista, pari, per cui puoi andare, c'hai il tesserino.
No, ma non Vittorio Emanuele.
Non Vittorio Emanuele, Pieve Emanuele.
Pieve Emanuele, no. Cioè, perché non un altro, perché Fimodrone?
Perché Fimodrone non è amico di Opera, tu devi andare dai nemici.
Cioè, no, ma
no, Pieve Emanuele è pieno di...
Ma dov'è? Non so neanche dov'è.
È semplice, tu devi andare tipo in via Ripamonti, che lì dietro Città Studi c'è via Ripamonti. In fondo via Ripamonti, Opera, subito dopo Opera, Pieve Emanuele.
Ma Cristo,
crescono già le margherite lì nei campi,
Ma ci cago sopra le margherite nei campi di Pieve Emanuele. Ma dai, ma figa, ma perché Pieve Emanuele? Ma cazzo, ma sono tutti i comuni degli internet che ci sono.
Guarda che è bellissima, tra l'altro, ci sentono
queste
tutti.
Queste grate, cazzo,
si sentono tutti gli uccelli.
Si
sentono tutti gli uccellini che cantano.
No, Pino Emanuele, no, sei grate.
Ma no, sei grate, cosa c'entra? Sei grate.
Segrate, come cosa c'entra? Cioè,
perché devi andare nel nemico, devi andare nel comune nemico di Opera.
Vado nel comune nemico di tutti, che è Milano 2.
Beh, vabbè, dai, allora, seconda parte, Pino Emanuele.
Porca troia, puttana Eva.
Dai.
Che palle! Ma cazzo, ma con tutti i comuni che ci sono.
Con tutti i comuni che ci sono, Opera è nemico di Pieve Emanuele.
Si va dritti a Ripamonti? Seconda parte.
Seconda parte.
Adesso controllo, guarda che se Pieve Emanuele è più lontano di quello che dico, mi fermo dove arrivo.
Vabbè, erano cose che succedevano. Ma tu facevi come i politici intercettati, che continuavi a parlare non rendendoti conto che...
Ma un vero pirla, devo dire, perché poi è stato ribadito più volte. Allora, all'inizio mi fidavo, appunto. Ma
no, perché la cosa fantastica è che la gente a un certo punto pensava che fosse tutto costruito.
Esatto.
Invece in realtà era tutto reale. E poi c'era sempre la consueta dinamica. All'inizio il sospetto, sì, poi la paura, lo svelamento, la rabbia. E poi cominciava a piagnucolare, ripartiva la rabbia e poi la resa.
però infatti contrattavo almeno la seconda parte, guadagnavo quella mezz'ora secca in più.
Vabbè, il tuo problema non era il fatto di andare in un posto lontano, era il fatto di doverti svegliare
era essere lì alle 8:30 a Pieve Emanuele, da dove abitavo io a Città Studio, voleva dire muoversi alle 7 del mattino.
Hai presenti i vecchi cronisti, vecchi a scuola che fanno andare le suole, lui il redattore del locale, Pieve Emanuele era come il South Carolina, impossibile,
troppo lontano.
Mi ricordo che la prima volta che è andato a Cinisello ci ha chiesto quale che ora fosse da noi, perché pensavo fosse un altro fuso orario.
E infatti, abituandosi a Città Studi, tutto poi tornò al suo posto.
Ecco, perché l'altra grande caratteristica di Ciro Infantozzi, uno degli inviati, poi sentiremo Dylan Infantozzi, era il fatto che molto spesso tu al posto di andare a Pieve Emanuele,
molto spesso
diciamo, avevi ingigantito questa realtà di Città Studi, piccola zona della città di Milano e quartiere di Milano, che diventava il centro del mondo.
C'era il paradigma universale di qualsiasi tema, di qualsiasi situazione, che poteva essere perfettamente tradotto a Città Studi.
Divenne metafora tutto. Di tutto, esatto. E lui divenne sindaco morale di quel territorio.
Quante volte lui doveva andare da altre parti e poi è partito da Città Studi?
Sempre no. Dopo appunto gli anni d'oro in cui raggiunse addirittura Pieve Emanuele, stiamo parlando a livello di Pieve Emanuele, basta.
No,
poi
no, arrivai a Brescia una volta, non mi ricordo perché.
No, andasti in piazzale Brescia sostenendo di essere a Brescia, perché tanto era uguale.
No, quella volta ero a Brescia.
Ma assolutamente
quella
no.
Era Brescia. Ma però un paio di volte. Mi ricordo una volta buffa, dovevo andare davanti alla borsa.
Sì.
E invece ero in piazzale Susa, dove incontrai due testimoni di Geova che spacciai come broker. Però funzionò molto bene.
Ma loro accettarono?
Sì, accettarono. Ah, un dialogo abbastanza surreale.
Ecco, chiariamo l'origine del nome Ciro Infantozzi.
L'origine
è facile.
Facciamo una riunione, invitai Massimo, Gianmarco e Claudio a casa mia.
Citofonate?
Ciro Infantozzi.
Come Ciro Infantozzi?
Era il nome sul citofono della casa dove abitavo. Era un ragazzo napoletano che viveva lì fino a un mese prima.
Ah, non avevi cambiato la
targhetta
sul citofono?
No, e credo che ci sia ancora.
Ah, cosa è la targhetta sul citofono?
Cos'è, via Reina? Tanto non ci abiti più da 15 anni.
Ma credo che ci abiti un'amica di qualcuno di Radio Popolare.
E tanto c'è una stele che ricorda.
Una lapide, una cosa.
Però
e da lì tutti gli inviati sono chiamati Infantozzi.
E beh sì, a quel punto fu una nidiata, una genia.
Uno di questi era Dylan Infantozzi, cioè Disma Pestalozza, buonasera.
Ciao, buonasera. È un onore per me essere in onda con Ciro Infantozzi, al quale devo tutto e al quale allaccerò sempre le scarpe.
Ma sai che sembra una vaccata, ma l'ha sempre vissuto così, come un maestro inarrivabile.
No, davvero? Ah, io pensavo che stessi recitando
Disma. Ma no.
No, ma com'è che hai vissuto questa tua realtà di passaggio all'interno di Sansone come Dylan Infantozzi, Disma Pestalozza, eccetera?
Parlando seriamente, dal punto di vista professionale è stata una crescita enorme, nel senso che ho imparato a fare l'inviato e guardando il lavoro di Gianmarco, di Massimo, di Claudio.
Sembra un'intervista alla Domenica Sportiva, posso dirtelo?
No, anche perché se devi dire le cose come stanno, lo tengo su quel registro. Ha imparato a vomitare con le mani in tasca.
Allora, e quello ci stavo arrivando.
Dal
punto di vista professionale è stata una grande crescita. Dal punto di vista umano è stato devastante, nel senso che... E io ho passato delle mattinate di inferno, quasi sull'orlo di una crisi di nervi. Me ne ricordo una in particolare, che dovevo andare all'interno della caserma Mascheroni dei militari.
Dei carabinieri.
A fare
militare di Milano, sì.
A fare non mi ricordo cosa, doveva essere qualcosa tipo provare a dargli della droga, una cosa del genere.
Sì, ma poi
una cosa facile.
Ce l'hai fatta?
No, ho iniziato a vomitare per la tensione all'angolo della strada.
Ma con le mani in tasca o senza le mani in tasca?
E mi accusa da sempre di averlo distrutto psicologicamente facendogli fare delle cose così impegnative. Cioè capisci, viene vissuta da due inviati.
Sì,
questo ci pigliava per il culo e Disma vomitava per la tensione.
Quello è stato l'apice, però ce ne sono state tante altre. Una volta mi ricordo che mi sono trovato rinchiuso in una stanza del consolato albanese Natale.
Mi ricordo anch'io.
E sono dovuto scappare di corsa perché non so cosa stava succedendo, ma avevano chiuso dentro proprio loro i conti.
E tra l'altro proprio alle 9:30 mentre noi chiudevamo, quindi gli abbiamo detto ciao Disma. Esatto.
Senti Disma, esatto, visto che hai definito questa tua esperienza come un inferno, per restare in tema, ti ricordo che una volta tu sei andato alla ricerca dei satanisti in statale. Non so se te la ricordi questo episodio.
No, perché, non me la ricordo.
Ma nemmeno io me lo ricordo.
Esatto, ma la cosa divertente è che parlando con Daniele, con Disma, gli ho citato degli episodi che loro non ricordano, hanno proprio rimosso dalla loro esistenza. E quindi te lo facciamo risentire, proprio uno spezzone di un minuto di Dylan Infantozzi alla ricerca dei satanisti in statale.
Gentilissimo.
Guarda se ci sono sassi disposti a semicerchio o cerchio.
Ma dove?
Questo è un indizio certo di presenza satanica.
Nell'aula magna, probabilmente.
Guarda se ci sono croci rovesciate. Croci rovesciate.
Professore, questi hanno il pentacolo stampato in faccia, te lo dico io.
Quindi non fare lo spiritoso.
È più grave di quanto immaginassimo.
Ricorda allo studente occupante che secondo l'associazione dei docenti cattolici uno studente su 10 cade nella rete delle sette sataniche.
Ascolta, tu lo sapevi che uno studente su 10, il 10%, e poi si alza esponenzialmente all'interno degli occupanti, questa cifra è vittima del satanismo?
E c'è poco da ridere.
Ma mi auguro di no, devo dirti la verità. Qua c'è un culto religioso in realtà all'interno dell'occupazione.
Attenzione.
Il culto del limone.
Il culto del
limone.
Del limone.
Cioè? Certamente sì. È un culto che è stato lanciato nella...
Cioè fate del sesso senza...
Senza cosa? Senza agrumi.
Ecco, te lo ricordi adesso Disma?
Assolutamente no.
Ma nemmeno io.
No, zero proprio.
Disma, però hai visto che co-conduceva in quell'occasione il professor Alessandro Amadori?
Io ricordo invece col professor Alessandro Amadori una volta che mi mandasse in giro a fare delle magie con una bacchetta magica e lui aveva inventato la frase da dire con la bacchetta magica. Adesso io non ricordo più esattamente, però era una delle tante figure di merda
figura di quella che fece lo stesso Amadori, che andò da Giuliano Ferrara, che faceva la trasmissione che aveva preceduto 8:30, quella della Gruber, sulla 7, e gli avevamo dato un mandato, ovvero di comunicare la trasmissione in modo subliminale, e Ferrara gli faceva le domande e Amadori rispondeva: perché così tu sei Sansone, il famoso Ruffo Popoli? Ferrara che lo ascoltava allibito, considerando un cretino, infatti credo che non l'abbiano più invitato.
Esatto, infatti.
Però grandissimo professor Amadori.
Senti Disma, alla fine di, cioè dopo questi anni, come se dovessi dare un giudizio di questa tua esperienza? Questa è la domanda alla mollica, hai capito?
Sì, esatto.
Bellissima e devastante, cioè la vorrei rifare sì, ma anche no, nel senso... Perfetto. Sì, la rifarei, ma
sei un po' bipolare, Disma.
Ma sentivi te Gianmarco che ti chiama dopo un servizio che non è andato bene e ti porta sull'orlo di buttarti giù da un ponte.
Ah, perché succedeva questo?
Si cazziava ogni tanto.
Un po' sì, ogni tanto sì.
Va bene, grazie di mille Disma.
Luca, visto che tu ne hai esperienza, è gente che non ha mai conosciuto Ferrentino.
Roba all'acqua di rose questa. No,
comunque Gianmarco mi è dall'altro punto di vista ha insegnato tantissimo.
Sì, ma adesso non devi cercare di salvare una situazione che hai già rovinato e poi l'affronterai domani quando sarete tutte e due qua in radio.
No, anche perché altrimenti posso rivelare una cosa di Disma di fronte al Teatro Lirico quando fecero il Teatro dei Pupi, ma lasciamo perdere.
No.
Grazie Disma.
Ciao Dismone.
Un abbraccio.
Senti, torniamo sul tema delle cazziate. Succedeva molto spesso che dopo la trasmissione voi inviati ricevevate telefonate in cui venivate sgridati.
Beh, poteva capitare perché ovviamente spesso si improvvisava al momento e non sempre le cose potevano funzionare, a volte no, magari il tuo ospite scappava, non riuscivi a trovare nessuno per la strada che ti parlasse.
Quella era colpa tua. Cioè.
Lo so, però l'esito radiofonico era pessimo.
Ecco, posso fare un esempio?
Te
lo raccontavo prima fuori onda. C'era una delle tante guerre in Medio Oriente, non mi ricordo più nemmeno quale, e per la prima volta c'era la possibilità che potessero intervenire anche i cinesi. Allora si parlava poco di Cina, e tanto che decidemmo di mandare Ciro Infantozzi a Chinatown a parlare con i cinesi per sapere cosa ne pensassero. E allora Rebotti si raccomandò moltissimo benissimo. Dicevo, sì, Daniele, sì. Mi raccomando, questa è una cosa importante, interessante, la prima volta che parlo, se riesci a farli parlare. E lui, non ti preoccupare, questa la faccio bene. Allora ci collegammo. Pronto Daniele, lui era a Chinatown, entra in un negozio, buongiorno, con la L.
Sì, allora, andare avanti per un po'.
E da lì fu tutto con la L. Telefonata di Rebotti alla fine... con un cazziatone clamoroso dicendo questa è la più greve comicità di destra di Bagaglino, e lui gli rispose ma tu mi lusinghi, e lì finì ecco tutto quanto lo scambio di battute, ricominciò tutto come prima.
Ci tocca sì. A questo punto parlare anche di un aspetto poetico che aveva sì. Daniele nel sì. senso che tu avevi anche una capacità recitatoria nell'ambito dei tuoi collegamenti che a secondo del tema, beh, uno dei classici erano diciamo le canzoni della prima guerra mondiale che tu enunciavi sì. E declamavi nel corso dei collegamenti, ma avevamo anche degli aspetti poetici che voi sfruttavate in trasmissione.
Beh, diciamo che la disperazione ti porta a fare qualsiasi cosa, ma diciamo
no, che ma in così. Questo caso, così presentiamo questo audio, è abbastanza lungo, corposo, però va ascoltato tutto, sono poco meno di sei minuti, ma sentitevela con calma perché è veramente un gioiellino.
Vabbè dai, sentiamolo, poi ne parliamo
dopo. Ok, allora prima lo sentiamo.
Solo un ragazzo di strada, ehi tu chi prendi, io di me.
Ed eccolo qua il nostro ragazzo di strada, un uomo che tutte le mattine scende nelle strade di Città Studi per parlare con la sua gente, per ascoltare i problemi della gente.
Me lo vedo con la mezza cicca all'angolo della bocca, lo vedi? E la giacca sulla spalla.
L'augello politico che stavamo cercando, il candidato poeta Ciro the Man Infantozzi. Buongiorno Ciro.
Qual piuma che leggera s'allontana in sull'albero fiorito, già il criceto timido guardava.
Il criceto timido?
Cosa vuol dire? Con una squallida imitazione di Gasman.
Sì, ma fatti finire la poesia però.
Sì, è vero.
Ho capito. Sul criceto ci siamo un po' disuniti, hai ragione.
Certo, era Rainer Maria Rilke l'ultimo che ha dedicato una poesia a un criceto.
Timido.
Cirri veloci corrono in questa giornata luminescente d'autunno inoltrato e già sugli alberi si nota l'aureola dorata. Ecco che fin là già si risvegliava il piccolo paguro di quartiere.
Sì, senti, paguro di quartiere, noi siamo qui per fare un test per verificare il livello di penetrazione del candidato poeta che si rivolge al cittadino non tanto con il suo fisico robusto e palestrato con la sua immagine, bensì con la lirica dei suoi contenuti politici. Vai e agisci.
Io mi muovo celermente in quella che è una delle strade principali.
Quale?
Dello quartiere presente, mentre
udiamo delle voci intorno a te.
Madamigella, buongiorno, col tal disturbo non vorrei portarle, mentre Cappuccio affonda con brioche la sua colazione di mattin virtù. Come
fatta affonda con brioche? Male.
Poiché ciò?
Perché si deve andare a lavoro.
Qual travaglio la coglie?
Travaglio?
Qui in segreteria del Politecnico.
Potrebbe essere cotal beltade rapportare a codello lavoro.
Sì, ma imbecille, no. Devi parlare di politica!
Di politica parlammo, a volte fummo distratti da cirri e nuvolaglie, come dimmo, ma... Se proprio di politica parlar dovemmo, il tuo cuore batte un po' più verso...
Ma non è un'intervista, devi parlare di problemi concreti.
Allora, madame, quanto è costato il cappuccino?
Non lo so, lo devo ancora fare.
L'inchiesta sull'inflazione questa.
Che i prezzi sono saliti.
Salsero.
Si è disunito, era partito abbastanza bene.
Qual percezione l'accoglie?
Povera signorina,
tra l'altro. Tra qualche mese non farò più colazione al bar perché non me lo posso permettere.
In codello caso, insieme trovarci potremmo. È una
vieni su a casa mia che te lo faccio io.
Non mi sono presentato, è Ciro, è lo nome mio. Ecco. Lo tuo?
Yolanda.
Ecco. Un nome d'altri tempi.
Noi torniamo per le strade di Città Studi dove si sta esercitando il politico poeta, ovvero Mr. Ciro Infantozzi. Rieccoci qua, Ciro.
qual pugna che roteando si infila, così la massa popolare trovar la sua strada ebbe.
In realtà lui non è che faccia un particolare lavoro, lui mette i verbi in fondo, sostanzialmente.
Latinismi. Buondì, scusi se la colgo impreparata in un disturbo momentaneo di lavoro anticipato. Lei vede nella grande metropolitana... lei vive...
In Milano, no.
Lei dove?
Fuori Milano.
Può definire...
Magenta.
Magenta, Magentum Castrum. Qual è la condizione dello ambiente, dello verde, della verduranza varia?
Non è male, non è Milano.
Come fanno a rispondere?
Qual differenza
della verduranza?
Perché a Milano ormai di verde non ce n'è, a parte i parchi.
Ma tu prometti,
Magenta,
prometti di più verde.
Noi vorremmo impegnarci per migliorarla quella
verduranza
ortolana così. E impiantare piante ora qui, ora lì, i melanzani, i cetrioli, i caroton, i todo che gusta. Sì, lo problema della immigrazione, avrà sentito quello che succede.
Sì.
Lei che come si è posta in sul far della proposta che ebbe a dire, lo
in
fascio, il voto agli immigrati.
Non c'è problema, cioè non mi faccio questi problemi di questo genere, anzi, ben venga, se lavorano, ben venga.
Di favorevole procella, qual senso la colse nel sentire una proposta sì fatta da Codello su figuro?
Guardi, ormai ce ne sono talmente tante di proposte in Italia.
Ma gli rispondo davvero
a questo cretino che...
Io la ringrazio anticipo.
Va bene,
grazie.
Si è la lingua.
Grazie.
Prima era Ioanda, adesso era Marina.
Ecco, nel confronto con l'elettrice, il politico poeta vuole fare un'osservazione riguardo a Marina?
Tra Marina e Yolanda?
Devo dire che fra Marina e Yolanda il futuro di codesta nazione promette molto bene.
Si era capito.
Ecco Daniele, finalmente, al di là del fatto che vedo lacrime agli occhi scendere copiose, finalmente possiamo rivelare una cosa, erano tutte tue amiche per questo che ti rispondevano.
No, giuro di no, magari.
Ma perché la domanda vera era quella lì, perché tutti gli rispondevano,
infatti.
Era questa la cosa che ogni volta ci lasciava stupefatti, qualunque puttanata, qualunque lingua utilizzasse, gli rispondevano sempre. E poi alla fine comunque l'obiettivo era quello di broccolare le fanciulle che incontrava
Cittadini. Su questo non abbiamo dubbi. Il problema è come può un essere umano dotato di normale razionalità, studentessa universitaria, nel confronto di una persona che gli parla di verduranza non ridergli in faccia?
Cioè, secondo me era disperazione umana, appunto. Cioè si rendevano conto di aver davanti qualcuno lanciato la sbaraglio e mi venivano incontro in qualche modo.
Credo che lo stigma della pietà abbia contato molto nella storia di Sansone.
Perché questa è veramente una cosa...
Non me lo ricordavo per niente questa cosa qua.
E adesso come ti senti? Che sensazione?
Beh, oddio, un po' mi è divertente molto da risentirsi. Certo è la faccia di palta che avevo all'epoca, non so se riuscirei
più. Tolto questo che non te lo ricordavi, qual è il servizio che ricordi invece come più difficile, quello più folle che hai fatto?
Ricordo uno che mi ha dato particolare soddisfazione, è stato quando la guardia del corpo di Bush mise a posto con me i carri armatini del Risico che mi avevano rovesciato per allontanarmi, avevo il Risico in mano, è stato mandato lì per fare il Risico con Bush, mi spintonarono, rovesciarono tutta la scatola del gioco con tutti i carri armatini
nella hall dell'albergo di Piazza della Repubblica. Adesso non ricordo quelle foto.
Sai i classici energumeni con le cuffiette, proprio bodyguard enormi,
cattivi. T'aveva scaramentato a terra,
era buttato per terra, è caduto tutto il Risico. Io ho detto no, cazzo, il Risico, e si sono messi lì in 10 a raccogliere i carri armatini
con lui che gli diceva e dei miei nipoti si incazzano se gli perdi i carri armatini.
Mi ricordo un paio di questi neri enormi. Sì. Uno che aveva messo il carmatino blu nella scatola rossa, dico no, cazzo, rosso con rosso metti adesso.
Tutto questo fuori onda.
No, tutto questo in diretta.
Certo. Cioè, sì. Hai disposto i carmatini in onda?
Sì, loro mi hanno aiutato, mi ha dato particolare soddisfazione.
Perfetto,
devo dire.
No, infatti sono sensazioni simpatiche che sono vissute. Comunque, diciamo, commoventi da un certo punto di vista risentire dopo molto tempo.
Beh, sì, no, anche perché abbiamo recuperato una valanga di cose che consideravamo perdute, molte delle quali nemmeno ci ricordavamo. Questo era solamente così, un paio di frammenti buttati lì, ma
esatto. Poi magari qualcosa lo metteremo a disposizione.
Ma come si chiamava, Gianmarco, l'epica della quando andammo in Val Brembana, come...
alle sorgenti del Brembo, sorgenti una del grande Brembo. Fiction che durava circa 5 ore, che mandammo in onda in diretta il 24 il 23 dicembre, un anno che non eravamo andati in onda da ottobre a dicembre.
Come
e quindi non me lo ricordo, okay, però perfetto. Per giustificare il fatto che non eravamo andati in onda e che saremmo tornati in onda, inventammo un'epica totalmente demenziale tra fantasy, fantascienza, elfi, dinosauri, alieni, in cui coinvolgemmo Gad Lerner, Di Pietro, cioè, sì, c'erano tutti.
Ma loro in persona personalmente, come dice Montalbano, o Catarella di Montalbano.
Assolutamente. Loro, no, ma la cosa senza senso è che siccome loro dovevano combattere con un dinosauro che presidiava una grotta che conteneva l'orcio con il senno del centro-sinistro, e questa roba si trovava alle sorgenti del Brembo, andarono davvero di notte,
davvero? Notte
e
cazzo.
Quindi la facciamo in diretta con loro alle sorgenti del Brembo e precipitarono in un burrone mentre combattevano col drago.
Mi ricordo che Disma, preso da totale convinzione, si lanciò nel buio, drago, e cadde sopra di una montagna di letame.
Bellissimo. Potremmo andare avanti per tipo 2 ore a parlare di Sansone.
Ma sono pochi quelli che possono andare avanti per 2 ore.
Esatto. In realtà dobbiamo chiudere perché le notizie di Metro Regione incombono. Ringrazio Gianmarco Bacchi.
Grazie a voi.
E ringrazio Daniele De Luca.
Grazie,
però,
Luca.
Come di consueto, non vanno via, restano qua in studio perché registreremo ancora. Ah, non lo sapevi. Te l'ho detto, ma te ne sei dimenticato. Registreremo ancora altro materiale che sarà possibile ascoltare all'interno del sito di Radio Popolare, nella pagina di Storia Popolare. Un podcast speciale per chi vorrà scaricarsi.
Ancora più sottile ironia dopo.
No, molto più sottile ironia. L'appuntamento con Storia Popolare lunedì alle 18.35, come tutte le settimane. Anticipiamo che settimana prossima parleremo di Passatel, lo storico Passatel.
Ah, beh. Ma poi torniamo però con tutti i personaggi,
sì,
un'altra puntata.
Certo. Ah, sì, ecco. Sì.
Sveva, Yuki, esatto. Lo stolto.
Per quanto riguarda Sansone, ci sarà una ripresa da qui alla fine di giugno, quando terminerà Storia Popolare. Un'altra puntata verrà dedicata a Sansone. Oggi abbiamo parlato più degli inviati, poi parleremo dei conduttori e dei personaggi all'interno di Sansone. Buon ascolto con Metro Regione e a settimana prossima con Storia Popolare.
Ciao.